Allora, mi ci veniva ricordato che stamattina inizieremo a riflettere su alcuni salmi. Quando parliamo dei salmi parliamo del salterio biblico. Con la parola salterio intendiamo tutti e cento, quanti sono? 150 i salmi, vero? Sono divisi in 5 libri, così come li troviamo, diciamo, nella nostra Bibbia divisi. Prima di dare lettura del Salmo 1, il primo Salmo, volevo così sottolineare alcuni aspetti che dobbiamo tenere presente nella nostra riflessione sui Salmi. Un primo aspetto da tenere presente è quello cosiddetto dei generi letterari. Non tutti i libri della Bibbia hanno lo stesso genere letterario e noi credo che ci rendiamo conto che leggiamo, non so, il giornale in un modo diverso, con un approccio diverso rispetto per esempio alla lettura di un libro di poesia. Ecco, il libro dei Salmi è caratterizzato dal suo genere poetico. A sua volta questo genere poetico ha generi diversi al suo interno. E per esempio noi troviamo salmi di lamenti, questa mattina ne abbiamo letto uno, il 142, troviamo salmi di lode, salmi cosiddetti penitenziali, dove c'è la confessione del peccato e la supplica, abbiamo salmi imprecatori, cioè salmi in cui si invoca il giusto giudizio di Dio sui nemici. Abbiamo poi i salmi messianici, in cui si descrivono aspetti della persona e dell'opera del Messia che doveva venire. Abbiamo i salmi regali, che si concentrano sulla figura del re e sul regno di Dio. E poi infine abbiamo i salmi cosiddetti sapienziali, cioè che esprimono riflessioni generali intorno alla vita umana e alla relazione con Dio. Ecco, il Salmo 1 è un salmo che possiamo considerare tra quelli sapienziali. Sia per tono che per contenuto, il Salmo 1 è molto vicino ad un altro testo che è più, diciamo, caratterizzato da questo aspetto del genere sapienziale. Quindi è il testo di Proverbi, Proverbi 2, 10 a 15 e 20, 22. Ve lo sintetizzo io questo testo, però potete appuntarlo e leggerlo. È interessante perché è un testo dei Proverbi che è molto vicino per contenuto, come dicevamo, al Salmo 1 che andremo a leggere e sul quale rifletteremo. Nel testo di Proverbi, per esempio, si parla di coloro che camminano nella via delle tenebre, che seguono sentieri contorti e percorrono vie tortuose. A questo si contrappone la via dei buoni, i sentieri dei giusti, e poi ci viene detto che mentre i giusti erediteranno la terra, gli empi saranno sterminati dalla terra. Quindi è interessante vedere che, come per il Salmo 1, anche questo testo di Proverbi ci mette di fronte diciamo a due uomini diversi, possiamo dire, a due vie diverse e a due destini diversi. Un altro testo diciamo parallelo al Salmo 1 che è bene tenere presente è il testo di Geremia 17, i versetti da 5 a 8. Anche questo lo lascio a voi di leggere in un secondo momento. Allora, quindi, mentre ci approcciamo al libro dei Salmi, teniamo presente i generi letterari e questi sette generi, diciamo, che troviamo all'interno del salterio biblico. Poi c'è da considerare, diciamo, qualche elemento della poesia ebraica. La poesia ebraica si caratterizza per diciamo, quello che viene definito il suo parallelismo, che può essere, diciamo, di tre tipi. È un parallelismo sinonimico, antitetico e sintetico. Allora, è sinonimico, sinonimico, scusate, questa è una parola, casomai ve lo scrivo. Allora, abbiamo detto sinonimico, antitetico, e sintetico. Allora, alcuni esempi. Il primo sinonimico è quello in cui la seconda linea, possiamo dire il secondo stico, ripete con altre parole la prima linea. Un esempio è il Salmo 27,1, dove viene detto: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? E poi si aggiunge quest'altro: il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Quindi nella prima linea, il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò, viene aggiunto una seconda linea nella quale con altre parole si ripete lo stesso concetto, quindi c'è una sorta di rafforzamento, diciamo, del pensiero. Il parallelismo, un esempio di parallelismo antitetico ce lo offre proprio il Salmo 1 che andremo a leggere, perché al versetto 1 segue il versetto 2 e quindi c'è, diciamo, si vuole far emergere una contrapposizione, un contrasto. Quindi alla prima linea si esprime, diciamo, un pensiero opposto all'altra. Poi abbiamo il parallelismo sintetico, che è quello in cui la seconda linea sviluppa ulteriormente il pensiero espresso nella prima linea. E un esempio anche qui ce lo fornisce il Salmo 23, no? Dove, come si dice, i primi tre versetti dovremmo conoscerli a memoria. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, Egli mi guida lungo le acque quiete. Quindi c'è tutto una progressione. Quindi nella seconda linea, in questo testo, diciamo, si tratta proprio di versetti, viene, diciamo, ulteriormente sviluppato il pensiero della prima. Comunque, questa è una caratteristica della poesia ebraica che è giusto che noi teniamo, diciamo, presente. Credo che, diciamo, si potrebbero dire tante altre cose a introduzione, diciamo, del salterio biblico, forse degli elementi a noi più, diciamo, prossimi sono quelli di considerare che è, per esempio, il libro dei Salmi è fra il libro più citato nel Nuovo Testamento, proprio perché ha questa ricchezza di contenuto. E quindi diciamo, si attinge molto da questo, lo ha fatto il Signore Gesù, anche nel momento diciamo, più tragico, sulla croce, Gesù fa appello al libro dei Salmi. Era il libro, diciamo, come dire, anche era praticamente l'innario dei primi cristiani, il libro dei Salmi. Quindi è senz'altro, diciamo, tra le letture più edificanti che noi possiamo, diciamo, fare, anche se non il libro dei Salmi, diciamo, non è solamente, diciamo, una delizia per, come dire, il nostro cuore, ma ha, diciamo, contenuti, possiamo dire, teologici, biblici, molto importanti. Allora, leggiamo il Salmo 1, che dice così: beato l'uomo, o possiamo dire felice l'uomo, o la felicità dell'uomo, che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore. Vedete qui il parallelismo di cui abbiamo parlato prima. E su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino a ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi sono come pula che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina. Il Salmo 1 si presenta come un salmo, diciamo, introduttivo a tutto il salterio biblico. Il lettore in via preventiva è posto dinanzi ad una scelta vitale, una scelta dalle conseguenze importantissime. E la scelta consiste in questo: lasciarsi guidare dalla sapienza umana o piuttosto fare la scelta di lasciarsi guidare dalla parola di Dio. Questa è la scelta che, di fronte alla quale ci pone questo salmo. Vogliamo lasciarci guidare dalla sapienza degli uomini o piuttosto scegliamo di obbedire alla parola di Dio? Quindi si tratta di una scelta questa che segna la vita della persona, segna il suo presente e determina anche la prospettiva futura della sua vita. Le due scelte, come abbiamo detto, comportano due destini diversi. Noi nella vita facciamo diverse scelte. Questa è certamente la scelta più radicale, decisiva, fondamentale. Non so se quando pensiamo alla difficoltà delle nostre scelte ci interroghiamo sull'importanza di questa scelta rispetto a tutte quante le altre. È importante scegliere il proprio marito o la propria moglie, è importante prendere un indirizzo scolastico che con il quale ci sentiamo attrezzati beh, in vista di altre scelte che poi ci ritroveremo a dover fare. Ci sono scelte invece che diventano sempre più problematiche, a volte anche impossibili, la scelta del lavoro. È sempre meno una scelta il lavoro per come è strutturato e concepito oggi. Però certamente questa scelta è una scelta preliminare per le nostre vite. E abbiamo detto si tratta di fare una scelta se seguire il consiglio degli uomini, la sapienza umana, o piuttosto lasciarci guidare dalla parola di Dio. Quello che possiamo dire è che la ricerca della felicità è qualcosa a cui aspira ogni essere umano. Per molti filosofi in questa ricerca va visto il senso e il significato della vita umana. Per altri ancora vi sarebbe piuttosto la ricerca della ricchezza o del benessere, perché si dice che non si può essere veramente felici se si è malati o, per esempio, si vive, di stenti. È interessante che per il pensiero biblico, che troviamo, sintetizzato nella prima domanda e nella prima risposta del Catechismo di Westminster, è quella che il tutto dell'uomo consiste nella conoscenza di Dio e nel gioire in Lui per sempre. Quindi la felicità del credente è una felicità strettamente associata alla sua conoscenza di Dio. La conoscenza di Dio è la fonte della gioia di colui che crede. E quindi in questo salmo il salmista celebra la felicità dell'uomo che ha fatto, continua a fare, una scelta radicale di fondo rispetto, diciamo, a tre ambiti della sua vita. Si tratta di una scelta che ha a che fare con il pensiero, con l'agire e con l'appartenere. L'ambito del pensiero è espresso da questa parola che troviamo, no? Consiglio, che può anche essere tradotta con la parola progetto, direttiva. Quindi la gioia dell'uomo consiste nel non seguire le direttive, i progetti, il consiglio degli empi. Il senso qui delle parole è quello di non entrare, diciamo, in riunione con gli empi, non cercare il loro consiglio, non camminare secondo quel consiglio. Questo a livello, diciamo, del pensiero. Per quanto concerne il comportamento, quest'uomo non sceglie di sostare nelle vie di chi pecca, né di lasciarsi influenzare. Infine, sul piano dell'adesione personale, quest'uomo non sceglie di entrare a far parte, possiamo dire, di questo club, ad aderire pienamente in modo definitivo alla prassi e alla mentalità di questi che vengono qui definiti schernitori. È interessante qui che i verbi che il salmista usa sono il verbo camminare, fermarsi e sedersi. Sono verbi che danno l'idea, appunto, di questa sorta di piano inclinato del peccato, capace com'è questo peccato di fare sempre più presa sulla nostra vita. In definitiva, la felicità dell'uomo consiste nel non lasciarsi dominare dal peccato, sia a livello del pensiero che della condotta e che dell'adesione piena ad esso. Il peccato si rivela un padrone sempre più esigente, che esige sempre più un'adesione maggiore e mostra una sorta di avidità insaziabile. Il peccato non si mostra mai sazio, mai appagato, non dice mai basta, non lascia facilmente la presa che ha sulla nostra vita, anzi la vuole sempre più controllare, questa presa la vuole sempre più, diciamo, consolidare. Se il cammino nel consiglio degli empi può iniziare con una semplice, diciamo, curiosità, la sosta già rappresenta, diciamo, un atteggiamento ulteriore, diverso, è più uno stare lì ritti ad ascoltare. E infine il sedersi in compagnia di questi empi esprime, come dicevamo, una totale partecipazione e una connivenza abituale. Ma astenersi dal peccare non basta, bisogna in positivo fare la scelta di trovare gioia e diletto nella legge del Signore. Quindi non è sufficiente astenersi dal peccato, bisogna fare la scelta di dare la piena adesione alla parola di Dio. L'uomo non può fare a meno di pensare, di agire, di aderire a qualcosa o a qualcuno. Ecco perché si rende necessario scegliere da chi e da che cosa si vuole dipendere, a quale progetto di vita si vuole pienamente aderire. Perché la felicità dell'uomo non consiste nell'immaginarsi, diciamo, una possibile, diciamo, scelta di campo neutrale, non si può stare in mezzo. La neutralità è un mito, non esiste. Necessariamente noi siamo da una parte o dall'altra. Quindi la felicità dell'uomo consiste nell'aderire coerentemente alla parola del Signore, alla legge del Signore. È interessante rilevare che qui nel Salmo non si dice che il giusto trova piacere, il credente trova piacere nel Signore, ma si dice nella legge del Signore. Quindi si tratta di una puntualizzazione che ci aiuta a non scindere, possiamo dirla così, non è un gioco di parole, a non scindere il Signore della parola dalla parola del Signore. Non è possibile nessuna, diciamo, frattura, cesura tra Dio e la sua parola. Chi trova piacere nella legge del Signore trova in ultima analisi diletto nel Signore stesso, dal momento che la sua legge è espressione della sua natura, del suo essere divino. Tanto che della parola di Dio noi possiamo dire tutto quello che si può dire, che si deve dire di Dio. Vi faccio qualche esempio. La parola di Dio è presentata e detta che è una parola vivente, come il Dio con il quale abbiamo a che fare è un Dio vivente. La parola è spirito e vita. La parola è eterna, è degna di fede, è pienamente investita dell'autorità divina. È una parola stabile, immutabile. Ecco, tutto quello che noi diciamo di Dio lo dobbiamo poter dire della parola di Dio, senza una frattura, senza una cesura tra il Signore della parola e la parola del Signore. Quindi è importante che nel momento in cui riconosciamo questo statuto alla parola di Dio, ci rendiamo conto che questo non significa defraudare il Signore dei suoi requisiti divini, ma rappresenta il solo modo di prendere seriamente in considerazione il parlare di Dio. Noi prendiamo in considerazione seriamente il parlare di Dio quando riconosciamo alla parola di Dio questo statuto. Questa è la ragione per cui la meditazione, come la lode, deve trovare una espressione quotidiana nella nostra vita. Per quanto dicevamo prima, possiamo sintetizzare, diciamo, un po' il tutto in questo concetto: meditare sulla legge del Signore è il solo modo di onorare il Signore della legge. E sappiamo che quando parliamo di legge non stiamo parlando del poliziotto americano, e non è quella la legge, stiamo parlando dell'istruzione e dell'insegnamento del Signore. Non è nulla di coercitivo, non, quando abbiamo una certa idea della legge, ecco, anche la parola legge la dobbiamo intendere alla luce, la Torah del Signore è istruzione, è insegnamento, è l'educazione che per esempio un genitore dà ai figli. E quindi ha questo carattere promuovere una sana educazione, un sano insegnamento. Ed è in questo senso che diciamo c'è una grande contrapposizione tra il consiglio degli empi di cui leggiamo qui e per esempio quello di cui parla Paolo quando parla di tutto il consiglio di Dio. Quindi si tratta sempre di consiglio, si tratta di fare una scelta fra il consiglio degli empi, il consiglio degli uomini e il consiglio di Dio. Quindi la legge del Signore che fonda la sua alleanza con il popolo, quindi per questo merita un'adesione da parte nostra che sia piena, gioiosa e soprattutto, diciamo, ripetuta. L'adesione alla parola del Signore non è una cosa, diciamo, occasionale, ma è qualcosa che noi ripetiamo giorno dopo giorno, cioè quotidianamente dobbiamo fare la scelta, cioè la scelta di fronte alla quale ci pone il salmista, è vero, per certi aspetti è una scelta per la vita che facciamo una volta nel momento in cui confessiamo il nostro peccato e ci arrendiamo al Signore, ma è una scelta che dobbiamo continuare a fare quotidianamente, perché ogni giorno siamo confrontati da questa, diciamo, siamo dinanzi a questa contrapposizione, il consiglio degli uomini, il consiglio di Dio. In mezzo non posso stare, perché è un'illusione pensare di poter stare nel mezzo. Da che parte sto? Naturalmente parlando, noi stiamo dalla parte del consiglio degli empi. Solamente Adamo ed Eva, di cui abbiamo ricordato anche questa mattina, erano veramente liberi e potevano rimanere dalla parte di Dio, hanno scelto di stare dalla parte del consiglio del diavolo. Ma noi per natura siamo già schierati, la scrittura dice che noi facciamo naturalmente il male, dobbiamo imparare a fare il bene. È interessante che nel Salmo per due volte si fa riferimento alla legge del Signore, e questo, diciamo, secondo un commentatore è una sottolineatura di quanto deve essere centrale la parola del Signore nella vita del credente. E si tratta di un riconoscimento, ovviamente, di una centralità che non consiste in una mera osservanza farisaica della legge del Signore, ma in un ascolto obbediente e sottomesso di questa legge. Un altro interrogativo lo potremmo porre con due parole: albero o pula? L'uomo radicato nella legge del Signore mostra, ci viene detto, tratti riconoscibili di vigore, di stabilità e durata. Tutto il contrario dell'evanescenza della pula che il vento si porta via. La sua consistenza si mostra nel suo rigoglioso fogliame prima e nei suoi frutti abbondanti dopo. Si tratta di un uomo, perché qui l'albero è un'immagine dell'uomo, si tratta di un uomo che al pari di un albero porta i suoi frutti al momento opportuno, al momento dovuto. Non c'è l'idea di una produzione forzosa, possiamo dire sotto delle serre, ma una che incoraggia il consumo a chilometro zero. C'è l'idea di una produzione abbondante e nel tempo propizio. È un frutto né che viene fuori, che viene dato, né anzitempo e né oltre il tempo. C'è l'idea che l'uomo, che con impegno e assiduità medita la Torah del Signore, è reso capace di portare frutti per la gloria di Dio. Perché la pratica della parola di Dio non è un esercizio sterile, infruttuoso. Praticare la parola di Dio è qualcosa di positivo, di fruttuoso. Era interessante per me rilevare che Mosè, che possiamo considerare il mediatore della legge di Dio al popolo di Israele, conclude la sua preghiera, che troviamo nel Salmo 90, con questa richiesta: rendi stabile l'opera delle nostre mani, sì, l'opera delle nostre mani, rendila stabile. Ecco, mi viene da dire che senza radicamento nella legge del Signore, non vi può essere vera prosperità. E Mosè era certamente un uomo della legge di Dio, ma che prega, ecco, che il Signore possa far prosperare l'opera delle mani di coloro, appunto, che si lasciano guidare dal Signore, come il popolo doveva imparare a fare. Al contrario, quindi, se questo l'albero è figura, immagine dell'uomo che sceglie, ecco, di seguire il consiglio di Dio, al contrario coloro che sono chiamati qui empi sono, diciamo, inconsistenti come la pula che il vento si porta via al momento, diciamo, della cernita del grano. È interessante che qui abbiamo due immagini, quella della pula e l'immagine, diciamo, del non credente, un'immagine che è ripresa diciamo anche altrove nella scrittura, ed è un'immagine che stride fortemente con dicevamo il vigore, la stabilità, la durata invece di un albero piantato lungo rivi d'acqua. L'altra immagine è rappresentata appunto dall'azione di cernita del grano, il ventilabro con il quale si ventila il grano nell'aia ha proprio lo scopo, ecco, di separare la pula dal grano, e questa è un'immagine biblica del giusto giudizio di Dio. Alcuni testi di riferimento sono Geremia 15,7 e Matteo 3,12, quando si parla, Giovanni Battista parla dell'attività del Signore Gesù. Ecco, quindi quella di coloro che si lasciano guidare dagli uomini è un'immagine, rappresentata qui dalla polvere, dalla pula, che il vento si porta via. Però nello stesso tempo c'è qui il senso, ecco, del giusto giudizio di Dio, che nel momento in cui, diciamo, alla fine dei tempi si deciderà, diciamo, del destino di ognuno di noi. Si tratta di un destino alla quale non ci possiamo sottrarre. Si tratta di un destino, quello degli uomini qui chiamati empi, che non possono, diciamo, condividere, come dire, essere associati a quella che viene definita l'assemblea dei giusti, cioè il numero di coloro che sono dichiarati giusti per la grazia di Dio e mediante la fede in Gesù. Al termine della via degli empi vi è inevitabilmente un esito rovinoso, un esito tragico. E il fatto che Dio conosce un tale esito dovrebbe farci desistere dal perseguirla questa via fino in fondo. In verità si è ancora in tempo di arrestare la propria corsa verso questo destino infausto. Da soli però non ci possiamo arrestare. Siamo simili ad una pallina su di un piano inclinato, che è inevitabilmente proiettata verso il baratro. Ecco, solo il Signore può arrestare la corsa di questa pallina su di un piano inclinato. La pallina non si può fermare da sola. E vorrei concludere richiamando qualcosa che certamente non sfuggerà ad alcuni di voi, nel film del 2000 di Aldo, Giovanni e Giacomo, che aveva per titolo Chiedimi se sono felice, ad un certo punto si fa uso in alcune scene dell'immagine del piano inclinato, non so se ce l'avete presente, mentre una voce di fondo, quella di Aldo, ripete inutilmente a Giovanni, fermati, fermati. Ma non c'è nessuna possibilità per la pallina che rotola giù per il piano inclinato di fermarsi. E questo però non è dovuto, come si intende o si dice chiaramente nel film, al fato, al destino, all'inevitabilità, possiamo dire, l'ineluttabilità di una scelta, no. Questo non è dovuto al fato o al destino, ma risponde, sappiamo, ad una legge fisica alla quale non ci possiamo sottrarre. La pallina giù per un piano inclinato che acquista sempre più velocità è proprio un'immagine, diciamo, io la considero appropriata e anche abbastanza eloquente della inarrestabile corsa del peccato in noi. Questa inarrestabile corsa che solo l'azione sovrana di Dio può arrestare, dandoci ovviamente un destino diverso, questa volta un destino quindi di vita e non di morte. Allora ecco, il film nel titolo, diciamo, pone una domanda che anch'io vorrei porvi, e la domanda è questa: sei felice? Sappi che la felicità, ecco, dipende da questa scelta di fondo, preliminare, che dobbiamo fare, di stare dalla parte di Dio piuttosto che dalla parte degli uomini, di seguire il consiglio, la legge del Signore, che sappiamo è istruzione, educazione, per avere davanti la prospettiva di un destino diverso, un destino di vita, un destino di gioia e di comunione con il Signore eterno. Quindi datti questa risposta, chiediti se sei felice, perché questa è, diciamo, la risposta a cui vuole dare, appunto, la domanda a cui vuole dare risposta il Salmo 1. La felicità dell'uomo che non cammina secondo il consiglio di Dio, ma che trova piacere, diletto, gioia, frequentare la parola di Dio, lasciarsi educare, ammaestrare dalla parola di Dio. Solamente in questo, quest'uomo è reso capace per la grazia di Dio di essere, ecco, un albero fruttuoso, un albero non, diciamo, così, al coperto della serra, ma esposto alle intemperie della vita, possiamo dire. Questo è un altro aspetto. Qui non si parla di un frutto che viene piantato sotto le serre in maniera protetta dalle intemperie. Qui si tratta di un albero che è esposto alle intemperie, però è ricco del vigore di Dio per cui può reggere a tutte le intemperie che della vita. Ecco, i nostri fratelli e le nostre sorelle che sono stati così colpite in Ecuador, così come in Giappone, a motivo del terremoto, possono fare l'esperienza concreta. Ecco, siccome pur esposti alle intemperie, il credente, ecco, è quest'albero che porta frutti per la gloria di Dio al tempo debito.